O Padre, noi ti ringraziamo e ti benediciamo perché non solo ci hai dato la tua parola di verità, ma ci hai mandato tuo figlio per insegnarci a vivere questa parola e perché ci accompagnasse nella via della verità. Anzi, lui ha detto: io sono la via, la verità, la vita. Ti ringraziamo anche perché attraverso di lui noi impariamo come si può ereditare la vita eterna. Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché non ti stanchi mai di essere accanto a noi e di custodirci nel tuo amore e di orientarci sulla via che ci conduce alla vita. Donaci lo Spirito Santo, rendici responsabili. E donaci la responsabilità di quello che tu ci comunichi e fa di noi degli uomini nuovi. Maria, Madre della Speranza, portaci verso la pienezza della vita. Amen. Siamo arrivati al versetto 25 di questo capitolo decimo di Luca. E ci troviamo di fronte a un'interpellanza fatta a Gesù da uno dei dottori della legge, cioè uno dei farisei, uno di quelli che dovrebbero essere esperti sulla legge, la Torah. È proprio il libro che indica la strada da percorrere. Vorrei precisare che la Torah non era semplicemente i 10 comandamenti, ma non era facile mettere a memoria tutta la Torah, perché comprendeva 365 precetti negativi e 248 positivi, mica male da ricordare, no? Quello che spesso si trova, cioè, se voi avete visto qualche, o avete sentito parlare del Talmud, mai sentito nominare il Talmud, ecco, il Talmud contiene un po' tutta questa congerie di precetti, il famoso Talmud babilonese, ce n'è un'edizione italiana edita dalla UTET, e curata e tradotta da Eugenio Zolli. Eugenio Zolli è stata un'altra persona che ha fatto parlare molto di sé nel periodo in cui si convertì, era ebreo, addirittura rabbino capo della sinagoga di Roma, e è interessantissimo leggere il suo libro dove lui parla di questa sua conversione, sua e di tutta la famiglia, progressiva questa conversione. Lui addirittura ha visto Gesù, proprio ha avuto questa visione di Gesù, che era il più grande studioso di lingue orientali e quindi il più grande conoscitore dell'ebraico, delle lingue semitiche, che insegnava in diverse università. Decise di convertirsi, lui si chiamava Israele Zolli, si convertì e assunse il nome di Eugenio Zolli. Eugenio in onore del Papa, che lui fu battezzato da Papa Pio XII, che era Eugenio Pacelli. E mi pare che si convertì intorno al 44-45 e allora questa cosa provocò, come potete immaginare, grande sconcerto nel popolo ebraico, anche se allora proprio lui, il Papa, eccetera, avevano fatto un'opera straordinaria per salvare, perché eravamo in un periodo difficile in cui gli ebrei venivano presi, eccetera, e lui è stato proprio a capo di questa gente che cercava di salvare più ebrei che si poteva. Comunque sia, questo bel libro, non è proibito leggere il Talmud, no? È un bel libro, se avete la pazienza di leggere, è abbastanza grosso, non è. ed è l'insieme dei commenti alla Torah, alla legge fatta dai diversi rabbini, dalle diverse scuole. Ci sono anche delle storielle interessanti perché vengono raccontate delle storielle di tipo biblico, sono abbastanza curiose. E allora un dottore della legge, cioè uno di quelli che conoscevano bene tutti questi precetti, i 365 precetti negativi e i 248 positivi, si alzò per metterlo alla prova. Non è necessariamente mettere alla prova, non è un tentare, anche se il verbo greco è lo stesso, il verbo peirazzo in greco vuol dire sia tentare che mettere alla prova. Perché anche in italiano è la stessa cosa, no? Se io voglio provare se un certo pezzo di legno resiste, tento, vedo a che punto arriva la rottura, quindi è sempre un tentare. Quindi probabilmente questo dottore della legge vuol vedere, vuol verificare se davvero Gesù è un uomo così aperto e così saggio. Come lui ha sentito, probabilmente ha sentito parlare di Gesù, ha visto i suoi prodigi, ne ha sentito parlare forse. E allora si alzò e gli disse: Maestro, tanto il nome, lo chiama maestro, un rabbino, un dottore della legge che chiama Gesù maestro è notevole, Il nome, il titolo di maestro veniva dato alle persone di una certa levatura, non era un titolo di tutti. No, il titolo era Rabbì. Maestro gli disse, che devo fare per ereditare la vita eterna? Interessante la domanda, poniamoci molto attenzione. Non dice che cosa devo conoscere, non dice su che cosa devo meditare, ma c'è qualcosa che bisogna fare, c'è un fare, che è preciso, di fatto Gesù non dirà ma vai e medita su qualche brano della Sacra Scrittura, vai a prendere qualche testo per farti guidare, no, no. Gesù indicherà poi che cosa bisogna fare. Quindi per prima cosa dice che cosa bisogna fare e seconda cosa, parla di ereditare la vita eterna. Cioè, quest'uomo, intanto domandiamoci che cos'è, di che cosa sta parlando. Quello che noi traduciamo vita eterna, ahimè, purtroppo è un po' inquinato dal nostro modo di dire, no? Cosa pensa uno alla vita eterna? L'eterno riposo di una loro signora, pensa un po' a non so, a certi, quando sarà finita, con la vita eterna, no? Potremmo tradurre meglio la vita definitiva. Che cos'è la vita definitiva? Cioè quella vita che è già cominciata e che non finisce più. Non è qualcosa quindi che io riceverò dopo, perché spesso la vita eterna, che è corretto parlare di vita eterna, perché ciò che è eterno non ha fine e non ha inizio, ha un inizio magari ma non ha fine, quindi è già cominciata, se no non sarebbe eterna, sarebbe solo futura, quindi è una vita che è già in atto. Però quest'uomo dice che questa vita definitiva è qualcosa che io non posso pretendere, infatti dice che si deve ereditare. Che cos'è l'eredità? L'eredità è qualcosa che tu ricevi ma che non puoi pretendere, puoi anche non averla. Tant'è vero che ti possono anche diseredare. L'eredità è qualcosa che ricevi gratuitamente. Non è una necessità, no? Ogni tanto si trova sui giornali qualcuno che ha ereditato in maniera insperata un sacco di quattrini dal XY zio d'America, no? Ma qui non sapevo neanche di avere questo zio, e invece guarda che mi arriva tutta questa eredità. Ora, l'eredità è proprio questa, quindi questo dono che Dio fa, a quali condizioni lo fa? Cioè esistono, in fondo il problema è qui, esistono delle condizioni a cui Dio lega questa eredità. Dio la sua eredità la dà a tutti, ricordiamo qual è la vera eredità, lo troveremo dopo, più avanti, quando leggeremo il brano che riguarda Marta e Maria, ci troveremo di fronte a questa eredità. Maria ha scelto l'eredità migliore, è l'eredità. Ricordate il Salmo 15, che il Signore è la mia parte di eredità, il mio calice, è Lui la mia eredità. Cioè scegliere Dio vuol dire scegliere il massimo, e l'eredità è quindi il condividere con Dio. Del resto noi l'abbiamo già visto stamattina quando abbiamo parlato dei nomi che sono scritti nel cielo. Questa è l'eredità, cioè fare parte di quella vita che è la stessa vita di Dio, essere profondamente uniti in Lui, diventare tutt'uno con Lui e vivere nell'amore del Signore. Questo è il massimo che noi possiamo sperimentare e desiderare. Quindi quest'uomo sta domandando delle cose intelligenti. Quindi quali sono le condizioni per cui io posso in qualche maniera ereditare, cioè non avere diritto, questo no, però Dio la darà la sua eredità a quelli che si aprono, no? Come minimo per ricevere un dono devo aprire le braccia per riceverlo, no? O le mani, mi pare. Se io non apro la mano non posso ricevere il dono. Ecco allora quali sono le condizioni, che cosa devo fare? Gesù gli disse, che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi? Il discorso di Gesù e la sua risposta è una risposta legata alla prassi rabbinica. A scuola succedeva proprio così, quando c'era la scuola, della Torah, la lezione avveniva con domande e risposte. L'alunno domandava al professore o al maestro, maestro, cosa devo fare per fare questo, 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 questo? E lui rispondeva, cosa leggi nella legge? Cosa ci trovi scritto? E questo rispondeva quello che lui pensava, bravo, però devi aggiungere questo, questo, questo. Era sempre una specie di domanda-risposta. E infatti Gesù usa questo stile, tu sei un maestro della legge, io uso lo stile a cui tu sei abituato. Che cosa sta scritto? Cosa vi leggi? Costui rispose, amerai. Intanto è curioso, va bene, altrove testi paralleli dicono ascolta Israele, eccetera. Invece qui lui lascia via la prima parte è veramente una preghiera, non bisogna dimenticare chi è Dio, e comincia subito, che poi era la preghiera che gli ebrei ripetevano parecchie volte al giorno. Amerai il Signore Dio tuo, con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza. Cominciamo a fermarci qui. Quindi la legge dà già, la Torah dà già una risposta. Cosa trovi nella Torah, dice Gesù? Bene, la prima cosa, se tu vuoi ereditare la vita eterna, è quella di metterti nell'amore di Dio. Amare Dio. Amare Dio, che cosa vuol dire? Qui il problema, cosa vuol dire amare Dio? Vuol dire aprirsi totalmente al suo amore, vuol dire lasciare che lui operi nella tua vita, appoggiarti totalmente a lui come a una roccia. Questo vuol dire amare Dio. In realtà non è che puoi fare molto di più, cioè in fondo l'amore ti viene gratuitamente, ti viene dato laddove tu ti apri. Più ti apri e più lo ricevi. Quindi questo amare il Signore, notate bene, con tutto il tuo cuore. Di per sé nel greco potremmo dire nell'integrità del tuo cuore, cioè un cuore non diviso, un cuore che è tutto proteso verso Dio. Quindi è proprio questa ricerca di totalità, non un cuore a pezzi. Non si può, come se Gesù dicesse, non si può amare un po'. L'amore è come la vita. In fondo non è Gesù che parla qui, ma è il maestro che sta ripetendo ciò che Dio ha detto nella sua Torah. Se l'amore è vita, non puoi vivere senza amore, e se non ami sei morto, non puoi avere un po' d'amore, o sei vivo o sei morto, uno non può essere un po' vivo. Quando una donna aspetta un bambino, anche se l'aspetta soltanto da pochi momenti, non si può dire ma è un po' incinta, poi incinta o non incinta, o la vita c'è o non c'è, non si può, non ci si può mettere dietro l'ipocrisia delle nostre leggi che dicono ma fino a un certo punto no, poi dopo un certo punto sì, ma se è vita è vita, è vita prima, è vita dopo, se è un uomo prima, è un uomo dopo, non esistono un certo numero di settimane perché diventi un uomo, perché prima magari un coniglio più tardi diventa un uomo, no? È un uomo fin dall'inizio. Ora, amare con tutto il cuore vuol dire che tutto il cuore deve essere aperto a diventare amore, non un cuore diviso, non un cuore che ama un po', ma un cuore che mette Dio come centro della propria vita. Mettere Dio al centro della propria vita vuol dire far sì che l'amore diventi il senso stesso del mio esistere. Notate bene che è un po' come l'aria, è un po' come la luce. Se io accendo la luce vedo, se spengo la luce non vedo. Non è che la luce allora, siccome devo avere tutta la luce, allora è limitante. No, guai se non avessi la luce, non ci vedo. Allora l'amore è la luce della mia vita, è quella che mi permette di vivere, e senza amore non vivo. Quindi con l'integrità del tuo cuore. Poi parla ancora con l'integrità della tua anima. Il greco naturalmente usa la parola psiche, che viene tradotta con anima, e noi potremmo dire con tutto il tuo desiderio vitale, perché per spesso gli ebrei l'anima non è quello che pensiamo noi, insomma. E quindi potremmo dire tutta la tua vita deve essere orientata verso Dio. Fa che Dio tocchi tutti i punti della tua esistenza, tutti i tuoi desideri più profondi, più veri. Fa che Dio sia al centro di ogni cosa, quindi amare Dio con il cuore vuol dire il cuore profondo, è il luogo delle grandi decisioni umane, questo è il cuore, per la Bibbia non è quello che noi spesso pensiamo che fa rima con fiore, dolore, amore, no, non è mica questo, Il cuore non è quello delle canzonette, Il cuore è invece il luogo dove si giocano le grandi decisioni esistenziali, quindi potremmo dire è la volontà, perché amare non è il sentire, capite, ma è amare, è un'altra cosa, non è che slancio sento, questo è sentimentalismo o sentimento, ma l'amore non è questo. L'amore è volere il bene dell'altro, non è sentire il bene dell'altro. Qual è il gesto più grande di Dio nei nostri confronti? Dio ha tanto amato il mondo da donarci suo figlio. E qual è il gesto più grande che Gesù ha compiuto nei nostri confronti? Il dono della vita. Voi pensate che sulla croce Gesù era là e diceva che slancio sento verso queste persone che mi hanno crocifisso, mi hanno sputacchiato, mi hanno flagellato. Oh, che amore, che cosa sento! Ma certamente Gesù sulla croce avrà detto accidenti a questi qui con tutto il bene che gli ho fatto, guarda che gli ho dato questo, gli ho dato quest'altro, e tuttavia io voglio amarli. Malgrado tutto, amare vuol dire desiderare il bene dell'altro comunque, al di là di quello che sento. Perché se fermiamo il nostro amore al sentimento, ma ti amerò fin quando mi sento, poi non sento più, adesso non mi dice più niente. Mi dice più. Guarda che la nostra società è una società legata al filo esilissimo del sentimento, dell'emozionalità, del sentimentalismo. E guardate che l'amore è questo. Una mamma che fa da mangiare a suoi figli, a suo marito, anche quando questi non girano per, e quando qualche volta, se una mamma facesse da mangiare soltanto quando si sente, credo che un marito e i figli mangerebbero ben poco durante l'anno, almeno di quello che ha fatto la mamma, no? Perché non è il sentire, ma il volere, La mia mamma, che un giorno ero lì che la stavo guardando, diceva, cos'è da guardarmi? E sto pensando, dico, tu sei stata insieme al papà per quasi 50 anni, poi lui è morto, è andato in paradiso, ma non hai mai pensato, non ti è mai venuta la voglia di lasciarlo? E lei mi ha risposto, una volta sì, ma non l'ha mai lasciato. Perché se tu lo guardi alla voglia che hai, sicuramente ti viene voglia di piantarlo lì, di andartene, di andare, di fare le valigie, piantare i figli, e valigie, ma vado in vacanza, basta, non faccio più la mamma, non faccio... ma no, chissà quante volte Gesù anche lui avrebbe fatto le valigie per scendere dalla croce e per dire vado anch'io in vacanza perché è scomodo questo legno, basta, me ne vado, ma è quello che io voglio, non quello che io sento. L'amore è volere il bene, non sentirlo, e se non lo sento vale lo stesso. Non credo che Dio abbia uno slancio così grande dentro di noi, ah no, Dio continua a volere il nostro bene anche quando noi lo sputacchiamo, anche quando noi diciamo di no, anche quando noi gli buttiamo la porta in faccia. Ecco, l'amore è questo, quindi amare con tutto il cuore vuol dire decidere di far sì che l'amore entri nella mia vita anche quando mi costa. Decidere che tutto sia un sì all'amore anche quando tutto vorrebbe essere un no. E tutte le circostanze mi spingono invece a un no. È questo. E qui a proposito di due episodi li racconto sempre insieme, quello della mia mamma e del mio confessore. Quando ero a Sesto San Giovanni andavo a confessarmi spesso da un santissimo padre di Chiaravalle, un frate contemplativo. Allora andavo là e dicevo, guarda, dicevo, questo uomo qui non ha mai fatto peccati, sicuro. Quando ero arrabbiato andavo, e un giorno ero arrabbiato per delle altre volte, ho detto, ma padre, ma lei non ha mai avuto la tentazione di lasciare il convento? E lui mi guarda, più volte al giorno, figliolo, non una volta al giorno, più volte al giorno, ma non l'ha mai lasciato. Allora il discorso non è sentire, emozionarsi, avvertire, no, non è questo. L'amore è dono di sé, soprattutto quando ti costa sangue. Questo è l'amore. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita. Questo è l'amore. Se no, è altro. Chiamatelo, che non so, innamoramento, chiamatelo cotta. Ma lì, certo, quando tu hai la cotta, vedi solo ama. Allora, come hai messo l'altro sul piedestallo, l'altro 3,5 metri, ti sembra che non ci sia niente di meglio, ma quando finalmente il piedestallo si sgretola e crolla, allora è lì che si vede se ami o non ami, se sei nel sentimentalismo o se sei nella verità. E la verità è difficoltà, è fatica, è fastidio. Allora, con tutto il cuore, anche Dio, ma non lo sento più, lo sento più, ma lui c'è lo stesso. Non lo vedo più, ma non lo vedo, ma c'è. Lo senti il sangue scorrere nel tuo vene? No, ma scorre lo stesso, può essere non scorresse. Lo senti il cuore battere? Io francamente adesso no, ma quando la pressione va su sento che va fuori fase. Allora il guaio è quando lo sento, non quando non lo sento, ma il cuore batte lo stesso. Ecco, allora non è il sentire, ma è il volere. Quindi con tutto il cuore, con tutta l'anima, cioè con tutte le tue potenze vitali. Un Dio che, a cui devi rispondere con tutto ciò che hai, le tue potenze vitali, con tutta la tua forza, vuol dire metticela tutta, che non ci sia nessuno sconto. È un Dio che ti chiede un amore pieno, totale, irreversibile. E ancora, e questo non c'era nella Torah, però ce l'ha aggiunto questo dottore, nella Torah non c'era, per esempio, con tutta la tua mente. Potremmo dire con la tua intelligenza, Amare Dio vuol dire amarlo in maniera intelligente, non è l'amarlo così come si può amare una cosa che non conosci. Se Dio lo devi amare con tutta la tua intelligenza, e ricordatevi che non si può amare ciò che non si conosce, vuol dire che più lo conosci e più lo ami. Di qui la necessità di conoscere Dio per poterlo amare. Ora mi domando quanta gente della nostra epoca può dire di conoscere Dio. Non ama Dio, ma semplicemente perché non lo conosce. Se lo conoscessero lo amerebbero. Ed è difficile amare qualcuno che non si conosce. Di qui la necessità della catechesi, della lettura del Vangelo, della lezione divina. Se non ami il Signore perché non lo conosci. Più lo conosci più lo ami. Non puoi disgiungere l'intelligenza dal cuore. Stanno insieme, eh? Amore e intelligenza vanno insieme, di pari passo. Perché l'intelligenza ti porta all'amore, perché più conosci una persona più l'ami, tant'è vero che soliti due adolescenti che si amano e che non si conoscono, in realtà non si stanno amando quell'idea che loro hanno dell'altro, non amano la persona, perché poi quando la persona si rivela, ah, non era il mio tipo, certo, perché lei era già prima non era il tuo tipo, soltanto che tu la immaginavi che fosse il tuo tipo, tu amavi l'idea che avevi di lei o di lui. Allora spesso uno ama l'idea che ha, certo che qualche volta ami l'idea di Dio anche, il nostro rischio è quello di non conoscerlo e quindi di avere l'idea di un Dio molto tranquillizzante, molto deresponsabilizzante. Dov'è che leggevo qualcuno che si spacciava per essere un grande giornalista e che diceva, ma in realtà coloro che credono in Dio sono delle persone che hanno bisogno continuamente dei succedanei, hanno bisogno continuamente dei sostegni perché non riescono a stare in piedi con le loro gambe. Dico, questo qui non sa neanche chi è Dio, è così ignorante, ma ignorante nel senso buono, non vuol dire ignorante perché ignora, che sta parlando di qualcuno che non conosce e sta attribuendo le sue fantasie su Dio a quello che dovrebbero avere i credenti. I credenti non hanno, penso, queste fantasie su Dio. Il nostro Dio non è una polizza d'assicurazione. Anzi, più stai con Dio, più hai davanti la croce. Non c'è niente di più destabilizzante. E quindi con tutta la mente, e poi aggiunge, e il tuo vicino come te stesso. La traduzione prossimo in realtà secondo me non rende bene, perché in realtà se voi avete la parola in italiano abbiamo il positivo, l'aggettivo che cos'è? Vicino, il superlativo è prossimo, no? Ora nel greco non c'è il superlativo, c'è il positivo, quindi dobbiamo tradurlo il vicino, non il prossimo. Sono spiegato. Quindi, allora dice, amare il tuo vicino come te stesso. E la Torah vedete che è molto concreta, eh? In fondo Gesù dice, guarda che questa è la strada, non c'è altra strada. La strada è cominciare da lì. Ricordate che Gesù stesso dà questa idea. Quando ai discepoli dà l'indicazione su dove andare, non dice... andate in Africa a evangelizzare, mi raccomando, non dimenticate l'Oceania, e se ci fosse qualche abitante anche su Venere andate anche là. No. Gesù dice, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele, cioè comincia dai tuoi vicini, perché amare quelli che sono in Africa è facile, non mi rompono le scatole. Voler bene a quelli che si trovano nell'Amazzonia, ah, come voglio bene a questi selvatici dell'Amazzonia, però non mi fa mica niente, perché gli mando anche un'offerta, la busta, faccio anche le adozioni a distanza, va benissimo, tanto non sono sulle scatole. Più difficile amare quelli che ho qui, nella mia famiglia, qui nel foyer, che sono tutti quelli che Gesù mi ha mandato e che non ho scelto io. Amare quelli che io non ho scelto. Capite? Non gli amici. Non dice amerai i tuoi amici. Gli amici li scelgo io. I vicini no. Gli vengono dati. Sono lì. Allora comincia i tuoi vicini, vuol dire, per esempio, comincia i tuoi figli. Non li hai scelti tu, magari li avresti scelti diversi. Più bravi, più obbedienti, più generosi, o magari se anch'io avessi scelto i miei genitori avrei scelti più, non si scelgono né i genitori né i figli, e neanche i vicini di casa arrivano lì. E allora è questo che dice la Torah, per prima cosa, se tu vuoi davvero arrivare alla vita definitiva, se tu vuoi ereditare questo dono che è grande, che è immenso, straordinario, comincia da lì. Vedete che è molto pratico, eh? Perché noi siamo sempre quelli che hanno in mente grandi idee, no? Ah, sì, mamma mia, quante cose belle farò, eccetera, eccetera. Però quando c'è da fare qualcosa di concreto, comincia da lì. Comincia con quelli che hai vicino. Spesso noi, i nostri vicini, quelli lì, va, sarà mica lì, signore, se no sta passando proprio di lì, eh? Il Signore sta passando proprio dalle situazioni che che sono le più banali. Ricordate la storiella di quella donna che era così brava, che un giorno il Signore gli apparve e le disse: guarda, oggi voglio proprio venire a visitarti. E questo dice: mamma mia, il Signore viene a visitarmi, devo prepararmi. Quindi preparò, sistemò la casa, mi riordine, sistemò, e fece la polvere pulita. Poi a un certo punto arriva la sua vicina di casa, Tonietta, mi dai un cucchiaio di sale? Per favore, non adesso, guarda, deve venire il Signore, non posso, ho una visita, devo tenere, dopo, più tardi, poi qualche ora dopo c'è un tale che bussa alla porta e dice: signora, avrei bisogno di... Oh, ma no, guardi, torni più tardi, perché adesso io ho delle urgenze, non posso mica star qui ad ascoltare lei, immaginarsi con tutte le cose. E dopo arrivo marocchino, e anche quello: ah, guardi, oggi no, domani, venga domani, perché... E poi durante il giorno non arriva proprio nessuno. Questa qui è un po' intavolata, va a letto un po' arrabbiata, e il signore gli appare di notte e gli disse: allora, mi hai incontrato oggi, signore, mi hai deluso, io ti ho aspettato e tu non sei venuto. Ma se sono venuto 4 volte, tu mi hai messo alla porta. Ecco, noi siamo un po' così, no? Andiamo a cercare il Signore nella nostra immaginazione, non in quello che Lui ci dà. E Lui è lì, ecco, il tuo vicino. Amerai il tuo vicino come te stesso. E qui il come te stesso che è difficile, perché il guaio è che veramente noi amiamo il nostro vicino come noi stessi, cioè siccome io non mi amo, non amo nemmeno l'altro, e siccome vedo nell'altro le cose che io non accetto in me stesso, non lo amo come non amo me stesso. Domanda: amiamo davvero noi stessi? Ci vogliamo bene? L'angelo dice: chi darà anche un solo bicchiere d'acqua a uno di questi fratelli più piccoli, l'ha dato a me. Hai mai pensato che questo fratello più piccolo sei tu? Ti dai ogni tanto un bicchiere d'acqua, cioè ti dai, ti vuoi bene ogni tanto, cerchi di farti dei piaceri anche a te, vuoi bene al tuo bambino interiore che hai, oppure ti tratti a pesci in faccia. È chiaro che se tratti a pesci in faccia a te, farai così anche con i tuoi vicini. Perché amerai il prossimo tuo come te stesso, ed è difficile amare il prossimo nostro come noi stessi e i nostri vicini come noi stessi, appunto perché non amiamo noi stessi. Ed effettivamente li amiamo come noi stessi. Come non ci amiamo, non amiamo neanche gli altri. Trasmettiamo sugli altri quella mancanza d'amore che non abbiamo per noi stessi. Non ci stimiamo, non ci vogliamo bene. Quante volte diciamo delle cose sgradevoli: ecco, io lo so, sono sempre solito cretino, tanto io non ci arriverò mai, tanto lo sapevo, tutti gli altri sono più fortunati di me, io invece non capisco niente, io sono sempre solito imbecille, avanti, ripeto, all'inverosimile queste cose, perché comunque ripetendole si rafforzano, no? Ed è un insulto continuo a Dio, come se Dio il giorno in cui ci ha creato ha sbagliato. Quel giorno lì il Signore era un po' distratto, chissà dov'era, io avrei voluto che facesse le cose meglio. No, Dio non ha sbagliato quando ci ha fatto. È che noi non sappiamo vedere i doni che Lui ci ha fatto, che sono tanti, che sono belli, che sono generosi. È un insulto a Dio, è una bestemmia a Dio ogni volta che noi ci diciamo stupido. Il Signore non è contento perché Lui non ha fatto dei figli stupidi. Ecco, allora, amerai il prossimo tuo, il tuo vicino come te stesso. E Gesù, quindi questo l'ha detto il dottore della legge, il fariseo ha detto questo, quindi ha risposto bene. E Gesù dice: hai risposto bene, bravo, le cose le sai bene, hai procurato tutti gli ingredienti per far la torta, forza, adesso falla. Infatti risponde: hai risposto bene. Fa questo e vivrai. Ecco, guardate che qui c'è tutto, Gesù ci dice: basta così, fermati lì, fa questo e vivrai, non c'è bisogno altro. Cioè, se tu veramente vuoi raggiungere, vuoi ottenere la grande eredità, questa vita nuova che Dio ti dà, non hai che da fare questo. Dite poco? Mi pare che c'è già parecchio, no? Andremo avanti, leggeremo poi il prosieguo, ma intanto il fare questo, secondo me, è già notevole. Cominciare da lì, cominciare questo amore che arriva fino, che parte da Dio, perché questa apertura a Dio, che è un'apertura in verticale, non può se non diventare un'apertura in orizzontale. Quando tu ti apri a questo amore, che viene da Lui, non può se non aprirti alla comunicazione totale. Quando tu ti apri all'altro, con la A maiuscola, sicuramente ti apri anche all'altro con la A minuscola. Sempre così, questa è la strada, l'apertura totale d'amore a colui che è amore. Ti apri a Dio che è amore, diventi amore con gli altri. Ricordate che San Giovanni dà una definizione di Dio. Chi è Dio? Non dice Dio è l'essere perfettissimo, creatore, Signore del cielo e della terra, come era scritto nel Catechismo di San Pio X. Chi è Dio? Dio è amore. Non dice Dio ama, è diverso. Non dice Dio ama, che poi è anche giusto, perché se Dio è amore, ama anche. Ma Dio è amore. Perché uno può anche amare senza essere amore. In questo caso può anche far la finta di amare. Può anche recitare sul palcoscenico della vita delle scene d'amore commoventi e poi invece non amare. Ma se tu diventi amore, qualunque cosa farai sarà amore, ogni tuo gesto sarà amore. Per questo che non ci viene detto di amare, ma di diventare amore, di diventare come Dio. Anche noi siamo chiamati a diventare come Dio. Fare spazio all'amore significa diventare come Dio. Vuol dire avere i nostri nomi scritti in cielo, come dicevamo prima, cioè avere questa apertura totale a Lui, diventare tutt'uno con Lui, e tutta la nostra vita non è se non amore. Se tu sei amore, un gesto, un sorriso, ma anche la tua stessa presenza sarà una presenza d'amore. Ecco, io credo che possiamo già interrogarci a che punto siamo su questa strada, quali sono i vicini che mi stanno più sul piloro, cosa posso fare per amarli? Vicini che non vuol dire necessariamente vicini di casa, no? Possono essere persone che ho lì, le cose, quelle che incontro, ma poi quelle che incontro sul mio lavoro, che non ho scelto io, ma che mi trovo lì negli uffici, e che, oppure se sono in un ufficio dove sono aperto al pubblico e arrivano i clienti, che non sono quelli che ho scelto io, ma che volentieri li manderei a stendere, e invece no, che non è, guardate, che non è il fare un sorriso, anche se non me la sento, non è falsità, ma è desiderio di esprimere ciò che voglio, non ciò che sento. Vuol dire che supero l'istintività e scelgo ciò che voglio. Perché noi spesso, con la scusa di essere sinceri, ma io devo dire quello che penso, chi l'ha mai detto? Perché se io pensassi, sono una signora che ha la gobba, dico, signora che bella gobba che ha, no? Posso dire quello che penso. Signora è molto gentile, quante buone qualità, capite? Non è che devo dire tutto quello che penso. Vedo una signora che ha naso, mi sembra pure effetto, dico, ma signora, ma chi l'ha fatto quel naso? No, dico, signora, ma lei ha un fiuto straordinario. E allora... Vabbè, capite? Non è che dobbiamo dire quello che pensiamo, ma è lì che si vede l'amore, la capacità di superare quello che sento per dire, affermare e decidere ciò che voglio. È la decisione di ciò che voglio, amore, è volere il bene. E non permettere che sia l'altro a decidere per me il bene. Perché qualche volta ho il male. Ma è stato lui che... Scusa, ma è stato l'altro che... Nessuno è... ti può indurre a fare il male se tu non lo vuoi fare, o a fare il bene se tu non lo vuoi fare. Devi decidere tu, non permettere che sia l'altro a decidere dove devi comprare il giornale. Se l'altro vuole essere sgradevole, tu cerca di essere gradevole. Io racconto sempre una storiella di John Powell, che racconto durante quando faccio il discernimento, una storiella di John Powell che dice così, che John Powell lui stesso la racconta, era in giro a spasso, fare un giro, con il suo amico che era il fondatore degli Alcolisti Anonimi. E erano insieme, tutti e due, stavano passeggiando, e questo amico gli dice, vieni a comprare il giornale con me, sì, andiamo. Vanno a comprare, passa dall'edicola, gli dia per favore il New York Times, questo, prenda, Oh, grazie, ma quale grazie? Molto gentile, ma quale? Gian Paolo dice, ma tu compri sempre il giornale qui? Sì. Ed è sempre così questo, o anche peggio. E tu, perché compri sempre il giornale qui? Risposta. Perché deve decidere lui dove devo comprare il giornale? Se lui vuole essere cattivo, indisponente, affar suo, io sono gentile, io voglio essere gentile. Se uno mi vuol togliere la pace, io no, me la farò togliere. Io continuerò ad essere pacificato e contento. Devo decidere di essere amore con i vicini, con quelli che ho qui. Questo io credo che è qui, il segreto è tutto qui. Cominciare a decidere di essere amore nelle piccole cose, nelle prossime cose di bene che mi vengono chieste. Ah, ma l'anno 21, ecco, il prossimo ritiro, no, comincia adesso, cominciare ora, Vivere l'attimo presente col mandolo d'amore, non l'attimo futuro. Vivere l'attimo presente col mandolo d'amore, che è una parola di Xavier Antoine, ex cardinale, cioè era cardinale morto poi nel 2002, mi pare, nel 2003, e di Saigon, che adesso è aperto il processo di beatificazione, era proprio uno delle sue cosa fare, vivi l'attimo presente col mandolo d'amore. Questo che il Signore ci chiede, vivi questo, comincia qui. Allora cosa devo fare per ereditare? Comincia da lì, comincia ad aprirti all'amore e diventare amore. Apriti all'amore e cominciando da Dio, che apparentemente è più lontano, ma il regno di Dio è vicino, è lì accanto a te, ma ricordati che Dio ti si manifesta con questo fratello, con questo vicino che è lì alla tua porta e di cui magari tu rischi di non accorgerti.